Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca, nona puntata.
Non rubare.
Allora, settimo non rubare, buongiorno a tutti. Naturalmente gli ascoltatori si sono abituati che questo è il settimo comandamento secondo la tradizione cattolica, l'ottavo secondo quella ebraica. E stiamo vedendo allora il significato della legge del Signore, delle leggi degli uomini e di come gli uomini recepiscono poi queste parole. Ci sta accompagnando Paolo Ricca, che ringrazio, che saluto innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno.
E che naturalmente, certo, anche ringrazio così intanto per l'esattezza, la precisione con cui ci sta guidando e anche per la passione personale che sta mettendo nel proporci queste parole. E tra l'altro, ecco, è ritornato spesso il termine libertà, credo, parlando di questi comandamenti, no?
Sì.
E sarà un termine, intanto, che a lei è molto caro, come si può ben capire, e poi sul quale dovremo ritornare un po' anche conclusivamente. Adesso ci stiamo avviando quasi verso la fine, lentamente, di questo percorso. E libertà però ritorna anche oggi.
Sì.
Stranamente però, ecco, che cosa ha a che fare il non rubare con la libertà?
Beh, perché originariamente questo comandamento si riferiva al furto di persone libere per ridurle in schiavitù. Allora, soprattutto in tempi in cui il prezzo degli schiavi era molto alto, questa attività era anche redditizia. E Dio si presenta qui come colui che difende la libertà dell'uomo di essere libero e di non essere ridotto a schiavitù.
Ecco, quindi non rubare la libertà altrui,
esatto.
Si potrebbe dire.
Sì, non rubare la libertà altrui.
Ecco, io credo che questo percorso sia bello non solo per la profondità che rivelano man mano queste parole, ma anche perché poi scopriamo, così nell'ovvio comando del non rubare e non uccidere, dei significati che forse non tutti sapevano, non tutti sospettavano, no?
Certo, c'è una profondità della parola di Dio che va scavata.
Che va scavata. Ecco, oggi si potrebbe dire allora che questo non rubare le vite degli altri per venderle è, così, è superfluo, perché la schiavitù si suppone che non esista più.
Si suppone soltanto, perché in realtà è una grande illusione quella della maggioranza dei nostri coetanei, i quali credono che la schiavitù non esista più. La differenza rispetto al passato non è che un tempo c'era la schiavitù e oggi non c'è più, ma è che un tempo la schiavitù era legale, legalizzata secondo la legge, regolamentata dalla legge, adesso invece non lo è più. Cioè, la differenza non è che oggi non c'è la schiavitù, oggi non c'è più la schiavitù legalizzata, ma la schiavitù c'è. Basti pensare alle donne che vengono comprate e vendute per essere avviate alla prostituzione, lo leggiamo quasi ogni giorno nei giornali, ma in Europa, nei paesi dell'est, ma non soltanto nei paesi dell'est. Basti pensare agli adolescenti che sono comprati e venduti per la stessa ragione. Basta pensare poi a tutto il lavoro nero, che è una vera e propria forma di schiavitù, direi in qualche caso persino peggiore della schiavitù dei tempi in cui la schiavitù era legalizzata, cioè era regolata da una legge comunque, mentre oggi è addirittura questa forma di schiavitù senza legge, e quindi il comandamento è tragicamente attuale anche sotto questo profilo.
Ma oltre a questi casi che lei ha citato, a che cosa possiamo estendere il comandamento?
Ebbene, dobbiamo estendere il più possibile, perché il fatto che questo comandamento, come è evidente, non ha un oggetto specifico, cioè non dice non rubare questo o non rubare quest'altro, ma dice semplicemente non rubare, significa che ha un valore categorico, perentorio, che investe tutta la realtà, tutti i tipi di furto. Potremmo esprimere il comandamento dicendo: non togliere al tuo prossimo ciò che appartiene a lui e non a te.
Beh, quindi anche in questo senso allora c'è una definizione di libertà, nel senso che definisce il confine tra una persona e un'altra.
Tra una persona e l'altra e tra la proprietà di una persona e la proprietà dell'altra.
Quindi come facente parte della persona, dell'identità della persona.
E difatti, insomma, la proprietà, nel suo senso più profondo e più autentico, non è altro che lo spazio intorno al quale la persona si muove o all'interno del quale la persona si muove liberamente. Questo è il senso, in fondo, della proprietà.
Ecco, quando diciamo la persona alla quale non si deve sottrarre la sua proprietà, che cosa dobbiamo intendere?
Beh, dobbiamo intenderla certo in un senso molto lato. Significa naturalmente la persona concreta, l'individuo, sì, il singolo, ma può anche significare una collettività, può significare la ditta nella quale lavoro, può significare lo Stato, può significare un popolo, un continente o anche l'intera umanità, perché ci sono dei beni che appartengono a tutta l'umanità. Ad esempio, tutto quello che si fa, diciamo, trasgredendo il comandamento ecologico, no? Tutte le aggressioni che avvengono contro la natura sono delle aggressioni che avvengono contro l'umanità, perché la natura appartiene a tutta l'umanità.
Ecco, quindi quando lei ci faceva questo riferimento a proposito del non uccidere, lo dobbiamo estendere anche al non rubare.
Anche al non rubare.
Perché sottrae agli altri la possibilità di godere di ciò che esiste.
Ad esempio, chi continua a tempestare il cielo allargando il buco dell'ozono, ci sottrae una cortina protettiva che protegge tutta l'umanità. È un furto fatto contro tutti gli uomini, gravissimo quindi. I furti peggiori forse oggi sono proprio quelli fatti contro l'ambiente nel quale noi ci troviamo.
Ecco, vogliamo però riflettere a questo termine proprietà, perché non è una cosa semplice da capire e anche da accettare, anche perché è pur vero che se noi siamo così di passaggio su questa terra, come probabilmente ci dobbiamo intendere, nulla in fondo ci appartiene. E c'è un ascoltatore, anzi, che ci ha fatto una domanda precisa, credo, a questo proposito. Forse se lo ascoltiamo gli possiamo poi rispondere.
Sono un ascoltatore della vostra trasmissione che mi interessa molto. Diciamo, la questione era sul comandamento non rubare. Nella Bibbia è scritto non rubare, logonezo o qualcosa del genere. Per rubare significa che qualcuno si appropria di un qualcosa che in realtà è di qualcun altro. Ora, in realtà tutto è di Dio, e quindi non rubare forse significa anche non tentare di appropriarsi egoisticamente di quello che in realtà è di per sé e non è per noi. Grazie.
Professor Ricca, che cosa risponde a questa domanda dell'ascoltatore?
Ma questo ascoltatore sostanzialmente ha ragione, nel senso che il diritto alla proprietà, secondo la Bibbia, è reale ma è relativo, perché in fin dei conti tutto appartiene a Dio, anche noi apparteniamo a Dio, quindi è una più che una vera e propria proprietà. Secondo la Bibbia, noi gestiamo i beni di questa terra e di questa vita, siamo degli amministratori più che dei proprietari,
dei custodi,
però questi beni ci sono realmente affidati. In questo senso, benché relativa, benché limitata dalla proprietà di Dio, noi questi beni li abbiamo effettivamente e ne siamo responsabili.
Ecco, ma questa difesa dei propri beni non contrasta in qualche modo invece con la morale evangelica, che invita anche a liberarcene, ad essere distaccati da questi beni?
No, secondo me non è affatto in contrasto. Il diritto di possedere da un lato e il dovere di dare dall'altro non sono in contrasto. Le racconto a questo proposito un episodio che è reale, mi è stato riferito, di un pastore della nostra chiesa.
Che è la chiesa valdese.
Dei primi di questo secolo, che in calesse la sera ritornava a casa. Nel buio un ladro gli vuole portare via l'orologio, lo aggredisce, diciamo così, e gli vuole prendere l'orologio, e lui dice: no, te lo regalo. Cioè, per evitare il furto, piuttosto glielo dà. Ecco, può sembrare un'ingenuità, ma
no,
in fondo, appunto, si esprime qualche cosa di molto profondo. Io ho il diritto di possedere l'orologio, ma ho anche la libertà di dartelo. Tu però non hai la libertà di prendermelo. Ecco il senso, e credo che la Bibbia, sotto questo profilo, anche poi la morale, credo, più profonda dell'umanità, ha espresso questi diversi diritti come delle cose che vanno insieme. Certo, e questo poi lo vedremo ancora nel corso di questa trasmissione, è più grande, più gloriosa, più bella la libertà di dare che quella di possedere. Però la prima rende possibile la seconda. In questo senso è anche importante.
Ecco, qualcuno, inutile specificare la citazione, ha detto che però la proprietà è furto.
Beh, naturalmente questa è anche una verità da tenere presente, e effettivamente molte proprietà sono in parte maggiore o minore dei furti veri e propri, e tutte le proprietà dovrebbero interrogarsi a partire da questa domanda. Ma non credo che si debba dire e si possa dire di ogni proprietà che è un furto. C'è una proprietà che non è un furto, che è semplicemente il frutto del lavoro, forse anche del risparmio di tutta una vita. È una proprietà legittima, benedetta, una proprietà vera, autentica.
Ecco, quindi bisogna stare attenti, insomma, a usare le parole giuste. Ecco.
Sì, questo sì.
Ecco, come ogni cosa, poi anche rubare è diventato nella nostra società più complicato, più elaborato, più occulto, forse anche, dunque perciò più pericoloso di quanto non fosse in passato. Ecco, vogliamo vedere allora in quanti modi si può rubare oggi?
Beh, guardi, è impossibile fare un elenco completo, ci
diciamo
vorrebbe tutta
solo
la
alcuni sì, così per evocazione.
Alcune, ad esempio, alzando arbitrariamente i prezzi delle merci, si ruba anche sottopagando le materie prime nei paesi che li producono. Questo è un furto che noi, primo mondo, abbiamo praticato e continuiamo a praticare, diciamo, senza interruzione, rubando sul lavoro. Questo è anche un furto diffusissimo, frodando il fisco, è quasi un'arte nel nostro paese, tassando selvaggiamente i cittadini. Anche questo, lo Stato può anche diventare il grande ladrone all'interno di una società, e così via. L'elenco non...
Sottopagando chi lavora, non dando lavoro anche.
Sottopagando chi lavora, o anche praticamente qualche volta esercitando due lavori e lasciando disoccupato un altro, gli rubi il lavoro, insomma. Voglio dire che...
Ecco, quindi è interessante, ecco, che da tutte le parti si può rubare,
da
no?
tutte
ecco.
le parti, in alto e in basso. Naturalmente però è vero che chi ha più potere ha anche più potere di rubare. E qui vediamo come l'intreccio tra furto e politica diventa molto concreto. Perché i più grandi furti, o almeno quelli che sono stati maggiormente conosciuti, avvengono proprio nell'ambito del potere politico? Perché potere significa anche poter rubare.
Certo.
Esatto.
Sì. Ecco, allora mi sembra che a questo punto sia così indispensabile far intervenire un politico. Noi ne abbiamo cercato uno di sicura onestà, intanto perché altrimenti non avrebbe confessato che ruba, ovviamente, e poi perché forse ci aiuta a capire un po' di verità in più. E allora abbiamo pensato a Giovanni Bianchi, che è ex presidente nazionale delle ACLI e ora è deputato per il Partito Popolare. Ecco, allora così formuliamo subito una domanda un po' ingenua, se vogliamo. È possibile fare politica, è possibile governare senza rubare, secondo lei, oppure è così inevitabile, è così inestricabile il nodo?
No, io non credo che sia affatto inestricabile il nodo, e anche il nostro paese, benché esca dagli spettri di Tangentopoli, speriamo di uscire davvero, ha visto molte persone far politica senza rubare. Anche qui la virtù, o neanche la virtù, la normalità non fa notizia, e allora evidentemente nelle cronache troviamo soltanto il furto, troviamo i tipi di furto dei politici. Certamente il politico ha una responsabilità in più, suo compito è dare una mano a costruire la città dell'uomo, e quindi dovrebbe avere maggiore acutezza per scoprire in quanti modi nella società si ruba. Invece vediamo che molte volte proprio questa posizione, il far politica, è usato come una condizione di privilegio, di astuzia, di violenza, spesso anche mascherata, per prendersi quel che non è lecito, per desiderare quel che non è lecito, che noi sappiamo è uno degli atteggiamenti contemplati anche dal comandamento non rubare. Si tratta anche di non desiderare la donna, la roba d'altri e così via. Questo per il politico che è messo in una condizione che spesso può risultare di privilegio, può essere una condizione in cui, anziché aiutare anche gli altri ad uscire dalla tentazione, invece può essere la condizione nella quale appunto si dà al furto. Di più, può anche favorire quella che la dottrina sociale della Chiesa, un'enciclica di Giovanni Paolo II, la Laborem Exercens, ha chiamato le strutture di peccato. E beh, Tangentopoli per esempio era una cosa del genere, non era soltanto un furto, era un furto sistematico.
Giovanni Bianchi, ecco, credo che a questo proposito Ricca le voglia fare una domanda.
Sì, io ne avrei anzi due. La prima è questa. Gli avvocati di Tangentopoli, diciamo così, hanno sostenuto che in realtà il furto era un furto necessario addirittura alla democrazia, in quanto che i furti servivano a finanziare i partiti a loro volta sono organi essenziali di un sistema democratico, quindi in fin dei conti il furto serviva a far funzionare la democrazia. Prima domanda, lei condivide questa tesi oppure no? E la seconda domanda, collegata a questa ma diversa, è questa: secondo lei è uguale o è diverso rubare per sé o rubare per il partito?
Allora, sulla prima domanda, certo, si può anche convivere con una malattia che un certo sistema democratico, a rischio proprio per questo, potesse funzionare intorno al furto, con addirittura l'organizzazione sistematica, ripeto, scientifica del furto. Era una patologia che in quel momento poteva far funzionare l'organismo, ma direi è come un organismo che cresce facendo crescere dentro sé medesimo un tumore, un cancro, e quindi era una democrazia a rischio e finalmente in una occasione opportuna per l'iniziativa del pool Mani Pulite, e tutto questo è stato tolto di mezzo, o comunque l'operazione chirurgica è stata fatta e la democrazia può tornare da una condizione di malattia ad una condizione di normalità. Questa mi sembra la prima cosa.
La seconda?
La seconda è diverso rubare per sé
o per il partito?
Anzitutto è sempre furto. Poi evidentemente, come un conto è rubare una certa cifra e d'altro conto è rubare d'altro, un conto è farlo secondo una motivazione e d'altro si può forse distinguere, resta il fatto che comunque sempre di furto si tratta, e che semmai il fatto di rubare per il partito, quando questo era necessitato dal funzionamento della macchina, finiva forse per aggravare la situazione, almeno a miei occhi, piuttosto che trovare una scusante. Poi nella coscienza del singolo è sempre difficile entrare, ma siccome noi dobbiamo giudicare un modo di vivere, un andazzo, un sistema il più oggettivamente possibile, ma anche il più acutamente possibile, direi che è addirittura un aggravante.
Sentiamo anche Ricca su questo che cosa pensa.
No, io penso che sia, del resto lei lo ha accennato se non ho capito male, penso che sia molto peggio rubare per il partito che rubare per sé, perché in qualche maniera si rende il partito ladro, complice nel furto, quindi
di più,
è gravissimo.
C'è il rischio di credere anzitutto a partire da chi pratica questo tipo di atteggiamento, di far credere alla gente, ai cittadini, che questa patologia sia la democrazia, che questo furto sia inevitabile. E si arriva addirittura a capovolgere il vizio in virtù e viceversa. Non dimentichiamo che quando le cose funzionavano così si comportava in maniera diversa, che si comportava correttamente, non solo veniva, che so io, lodato, apprezzato e così via, ma c'era quasi una sorta di dileggio strisciante, come a dire: poveraccio, non ha ancora capito come funzionano le cose. E questo è un pericolo non soltanto reale, ma anche molto grave.
Va bene, grazie molto Giovanni Bianchi, a risentirci, a presto.
A presto.
Non so se mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro. De, or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia. Certo non chiese se non viemi retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perdè l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi, pastor, s'accorse il vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtude al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre se non che gli uno e voi ne orate cento? Ai Costantin, di quanto mal fu matre non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre.
Allora, abbiamo ascoltato una parte del 19° canto di Dante, quello appunto sul mercato di cose sacre, sulla simonia. E è risaputo che l'accusa era rivolta a Bonifacio VIII, ma naturalmente Dante parla di Costantino, e dunque dice che appunto la corruzione della Chiesa nasce quando la Chiesa comincia ad acquistare potere, che è un po' la cosa che lei diceva prima, Ricca, non a proposito della Chiesa, ma a proposito della corruzione che insita nel potere.
Sì,
no?
Sì. Beh, la donazione di Costantino anche dai Valdesi era stata considerata già nel Medioevo come l'inizio della crisi fatale della Chiesa, l'inizio della corruzione, appunto perché l'acquisto del potere politico si lega inevitabilmente a tutta una serie di peccati, diciamo, che vengono magnificati in qualche maniera proprio da questo potere.
Ecco, da quanto stava dicendo, anche al di là di Dante, naturalmente forse per gli ascoltatori di Radio 3 è quasi superfluo specificare che la versione che abbiamo ascoltato era quella splendida e sempre emozionante di Vittorio Sermonti, che andò in onda negli anni passati, l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. Ecco, da quanto stava dicendo, il furto è una specie allora di mostro divoratore che si alimenta, che trova alimento nella nostra società.
Sì, ma non soltanto nella nostra, perché anche nelle società antiche era così, C'è una bellissima espressione di Lutero che desidero ricordare, e gli dice: rubare è il mestiere più diffuso sulla terra e non c'è corporazione più numerosa che quella dei ladri. Dunque, e credo che sia vero, perché in effetti si ruba dappertutto.
Si ruba dappertutto. Ecco, e non necessariamente appunto sono i ladri veri quelli che rubano di più.
Ecco, questo è l'altro aspetto inquietante della faccenda, ma certo importantissima da dire, da mettere anzi in evidenza. Quelli che rubano di più non sono i ladri di professione. Se accadesse un giorno, per miracolo, che coloro che rubano di nascosto, diciamo così,
occultamente,
non rubassero più, la faccia della società cambierebbe profondamente. Nel senso che, appunto, si vedrebbe che molti ricchi sono solo dei ladri e quindi diventerebbero poveri, e molti poveri sono solo dei derubati e quindi diventerebbero ricchi. Sarebbe una rivoluzione, non esito a dirlo. Il comandamento non rubare è il più rivoluzionario di tutti i comandamenti.
Sociale, certo.
Sul piano sociale,
sì.
Sì.
Ecco, vogliamo però vedere le cose da un altro punto di vista, un po' le motivazioni interiori del rubare. Cioè, chi è ladro perché ruba? Intanto ce n'è una molto elementare.
Sì, ma quella classica, quella che in qualche maniera anche nelle teologie morali di tutte le chiese, credo di tutte le religioni, viene considerato un argomento per giustificare il furto, cioè la necessità.
Ecco, quindi chi ruba per bisogno non è moralmente condannabile.
Non è moralmente condannabile.
No, gli anziani che vanno a rubare nei supermercati, eccetera, eccetera.
Sì. Sì, io credo che effettivamente questo lo si debba dire, anche con qualche rischio, ma credo che sia importante dirlo. Però quelli che rubano per necessità sono una infima minoranza. Chi ruba di solito ruba per avidità. Si vuole avere molto, si vuole avere sempre di più e possibilmente subito e possibilmente senza faticare.
Quindi per insaziabilità, non basta ciò che si ha.
Sì, non basta ciò che si ha, non basta mai, più si ha più si vuole avere, ma anche naturalmente importante il fatto che si vuole evitare la fatica del lavoro e si vuole appunto prendere delle scorciatoie. Comunque, alla base del furto c'è certamente questa specie di sete di avere, e allora possiamo anche dire qui che questa sete di avere ha alla sua radice una grande illusione, e cioè l'illusione che l'avere equivale all'essere, che avere significa valere. E invece la vita ci insegna, oltre che anche la Bibbia, che ciò che vale non è i beni che abbiamo, ma è il bene che facciamo.
Allora, professor Ricca, credo che a questo punto sia importante anche introdurre una testimonianza di una persona che ha rubato, anche perché poi aver di fronte così le persone è sempre molto diverso, no, che parlarne astrattamente, e che ha rubato nel senso antico del comandamento che lei ci illustrava prima, e cioè nel senso del sequestro di persona. Si chiama Mariano Mazzeo, ha scontato la sua pena in carcere per 12 anni, lavora in una cooperativa e accetta di parlare della sua storia, intanto perché se n'è ovviamente ormai radicalmente distaccato, e poi perché è uscito anche un piccolo libro che si intitola Eutanasia di un sequestratore, è uscito a Perugia l'anno scorso, e il ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto alla Caritas diocesana di Perugia, città della Pieve. Buongiorno Mariano Mazzeo.
Buongiorno.
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 Ecco, allora, noi vogliamo subito, visto che lei ha accettato di parlare con noi, porle alcune domande, e forse la prima è un po' questa, perché lei sicuramente nel tempo del carcere avrà pensato molto alla sua storia, alla sua vicenda. Ecco, come è partita? È riuscito a individuare qual è stato il motivo principale che l'ha così indotta nell'errore?
Beh, credo di sì. Dopo 12 anni comunque di carcerazione, un'analisi sulla motivazione per cui si commettono certe cose, penso che sia doveroso farla. Credo che la causa di tutto sia stato l'inseguire, insomma, una chimera di facili guadagni, come normale, insomma, normale, oddio, tra virgolette, come tanti giovani.
Sì, come
magari,
abbastanza frequente.
Come abbastanza frequente in tanti giovani, quindi l'inseguimento di questi facili guadagni.
E quando è che ha capito, dentro la sua coscienza, di aver commesso un errore tragico?
Beh, diciamo che comunque stavo commettendo un errore, lo capivo anche da subito nel momento in cui lo commettevo, e poi averne preso coscienza, diciamo che durante negli anni della detenzione, certo è facile dire lo hai fatto perché adesso stai scontando una pena, no, diciamo che nel momento in cui ho comunque anche accettato la pena che mi avevano inflitto.
La trovava giusta?
Diciamo di sì, la trovavo giusta, e come ritengo anche oggi che sia stata giusta, però è chiaro, ecco, dopo i primi 3-4 anni di carcerazione.
Senta, leggendo anche queste poesie che lei ha raccolto in questo libro, ecco, c'è una cosa che mi ha incuriosito e che le vorrei chiedere. La causa maggiore della sua sofferenza in questi anni di carcere qual è stata? Cioè il senso di aver rovinato la propria vita, o il senso anche di aver umiliato o messo in pericolo la vita di altri?
Beh, messo in pericolo la vita degli altri no, ero cosciente che comunque questo pericolo non ci sarebbe stato, perché...
Beh, diciamo di essere intervenuto nella vita altrui.
E beh, questo diciamo sì, certamente, questo mi brucia anche oggi, sapere che comunque ho creato delle situazioni, insomma, che hanno fatto soffrire della gente, insomma, per un certo periodo. Questo è una cosa che tengo ancora oggi, insomma.
Ecco, lei si ricorda che cosa rappresentava per lei la vittima che aveva forse continuamente davanti agli occhi?
Quello che rappresentava in quel momento, se dovrei dirlo oggi, mi vergognerei anche a dirlo, però ecco, è giusto anche che forse
può servire ad altri.
Sappia, può servire ad altri. In quel momento per me era il prosciutto come che tiene il salumiere in cantina e che tratta bene, perché comunque ci deve trarne dei guadagni. Ecco, io mi scuso se ho usato
questo
aggettivo, però ecco,
è un'immagine eloquente.
Ecco, e man mano che cosa è diventata l'immagine di questa vittima?
È diventata per me una persona che io ho oltraggiato. È diventata una persona oltraggiata, non tanto oltraggiata nella sua fisicità, nel fisico, ma quanto nella sua psiche, insomma.
Senta, signor Mazzeo, lei è stato 12 anni in carcere, è passato attraverso tutta la trafila del processo, dell'accusa, della difesa, del giudice, del verdetto, della condanna e dell'esecuzione di questa condanna, ha fatto l'esperienza certamente traumatica del carcere. Ora che tutto questo è alle sue spalle, come vede, come valuta quella che noi chiamiamo giustizia, o se preferisce giustizia umana?
Dovremmo, credo che non basterebbero 5 minuti.
Proviamo.
Non basterebbero 5 minuti per dire come valuto la giustizia umana. Io credo comunque che il bambino che commette degli errori va sculacciato, perché se no non capisce, non impara a vivere, poi a crescere nella vita. Però capisco la sculacciata, non capisco le botte in maniera violenta, ecco.
Cioè non infierire.
Ecco, sì.
E lei ha sentito che si è infierito su di lei?
Beh, diciamo che io ho ritenuto giusta la condanna che mi è stata inflitta, valutando bene, però dopo forse si è infierito, e comunque non è tanto la condanna, ma quanto la esecuzione della condanna.
Sì.
Sulla esecuzione della condanna, l'opera di reinserimento che si fa non è sicuramente
adeguata,
non è un'opera valida. Io, se oggi ne sono uscito fuori, devo dirne che ne sono uscito anche perché io sono stato forte, ma non perché qualcuno mi abbia rieducato.
Sì, e noi non possiamo che essere felici di questa forza che le ha permesso di superare l'errore e la ringraziamo molto, Mazzeo, per averci aiutato a capire meglio la necessità di questo comandamento.
Grazie di cuore.
Si figuri, io spero di poter continuamente fare questo da qui finché campo.
Va bene, grazie tante allora, tanti auguri.
Arrivederci.
Allora, Paolo Ricca, questa testimonianza che abbiamo adesso ascoltato, credo che sia importante riconnetterla a quello che lei ci stava dicendo prima, cioè sugli errori che possono indurre l'individuo al furto. Lei diceva che l'errore può essere quello di credere che noi siamo ciò che abbiamo, no?
Sì.
Ecco, che cosa allora è importante far capire, pensiamolo anche in una chiave pedagogica un po', insomma, per le generazioni che sono davanti a noi. Ecco, che cosa è importante far capire alle persone? Che cos'è veramente ciò che conta in una vita? Ecco, lei diceva anche il bene che facciamo, però è una cosa difficile da far entrare nelle coscienze, no? Si pensa di più così a ricevere del bene.
Sì, beh, abbiamo bisogno di ricevere del bene intanto. Non è che possiamo farne a meno, abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno di amore, però anche gli altri ne hanno bisogno ed è proprio questo che noi dobbiamo capire. Tutto quello di cui noi avvertiamo il bisogno, anche gli altri lo avvertono con uguale intensità e ne hanno, per così dire, anche il diritto, se noi riconosciamo a noi il diritto di avere un affetto, di avere un amore oppure di avere anche dei beni. Ed è per questo che io credo che la realtà fondamentale o la indicazione fondamentale che possiamo trarre è nella rivelazione biblica espressa attraverso la categoria della condivisione, del condividere. È bene che io abbia una proprietà, ad esempio, no? In fondo mi arricchisce, mi aiuta a vivere, mi aiuta anche a conseguire certi obiettivi che desideravo conseguire, eccetera. Però ancora meglio è la proprietà condivisa, per cui non sono più solo con i miei beni, ma siamo in due, siamo in tre, siamo in dieci, cioè il bene come strumento di comunione nella misura in cui è un bene condiviso. Ecco, attraverso la condivisione alla comunione. Questo mi sembra l'itinerario da proporre e che è praticabile nella misura in cui, quando lo si sperimenta, si vede che effettivamente la gioia si moltiplica. Il piacere di avere è doppio se questo avere viene condiviso da altri.
Ecco, è bello che questo discorso accada a questo punto, perché alla fine ci accorgiamo che molti comandamenti si intrecciano, si incontrano, no?
È vero,
allora,
sì.
Ecco, prima dicevamo che così il non rubare in qualche modo si assimila al non uccidere, quindi al non sottrarre agli altri
spazio,
possibilità di bene, appunto. E poi lei l'altra volta, a proposito del non commettere adulterio e quindi a proposito dell'importanza della fedeltà nel matrimonio, ecco, sottolineava questa importanza del dare e del ricevere, no?
La reciprocità.
E allora questo un po' anche ritorna.
Anche questo ritorna, sì.
E quindi è come se tutti questi comandamenti ci accompagnassero pian piano a una migliore possibilità di relazionarci con l'altro, con,
sì,
il prossimo.
Sì, questo è lo scopo fondamentale. In tutti questi comandamenti, anch'io me ne sto accorgendo via via che andiamo avanti, in fondo Dio...
Anche per noi è un percorso, in
qualche
modo, no?
Anche per noi è un percorso, sì. Dio sta dalla parte dell'altro. Ecco, è il mio vis-à-vis, per così dire, prende le difese del mio prossimo in modo da restituirmi a lui e da restituire il prossimo a me in un rapporto positivo, in un rapporto bello, in un rapporto creativo che è un beneficio per il prossimo e un beneficio anche per me.
Adesso ritorniamo ancora sul non rubare, però forse un'altra cosa va detta ancora così in senso generale, anche e soprattutto dopo aver sentito le parole di Mariano Mazzeo. Ecco, per chi ha commesso delle colpe anche così, così gravi, che possibilità di perdono c'è da parte degli uomini e da parte di Dio?
C'è tutte le possibilità di
perdono. E da parte di se stessi anche.
Perché il perdono, guardi, Il perdono è la cosa più misteriosa, ma anche la cosa più bella del mondo. Non c'è niente di più bello del perdono. E non c'è, credo che non ci sia un'esperienza più bella che quella di essere perdonato. E questo è possibile, è il grande miracolo, è la grande possibilità. E in fondo Gesù è venuto esattamente per dire che questa possibilità è reale, è lui in un certo senso, il perdono per eccellenza. Ma questa possibilità esiste anche nei rapporti interpersonali e dobbiamo crederci, dobbiamo cercare, dobbiamo chiedere il perdono. Lo dobbiamo chiedere a Dio, ma lo dobbiamo chiedere con uguale intensità e passione anche al prossimo. E non darci per vinti, per così dire, finché non otteniamo il perdono, perché il perdono è possibile e con il perdono tutto diventa possibile una nuova vita.
Forse la cosa più difficile è proprio perdonare se stessi.
Anche, certo, ma io credo che questo è possibile nella misura in cui noi riceviamo il perdono di Dio e riceviamo il perdono del prossimo. Certo, non mi posso perdonare da me se gli altri non mi perdonano. È tutto un intreccio molto profondo, molto vitale, molto essenziale. Ma nella misura in cui il prossimo e Dio mi perdonano, anch'io non solo posso, ma sono chiamato a perdonarmi, a credere profondamente in questo perdono e in questa possibilità di un nuovo inizio.
Ecco, su questo poi ritorneremo forse magari conclusivamente alla fine dei comandamenti, però adesso è importante ritornare, come è giusto e come è nostra consuetudine ormai, per una conclusione sul tema del rubare e dunque del possedere. Lei ci invitava a mettere in relazione la libertà di possedere con la libertà di dare e di condividere anche.
Sì, torniamo su questo bellissimo tema. Noi abbiamo affermato che c'è una proprietà che non è un furto, che è legittima, che è benedetta. L'uomo libero è libero anche di possedere. In fondo non è un caso che è lo schiavo che non possiede nulla, neppure se stesso. L'uomo libero possiede, quindi libertà di possedere, ma la libertà più grande, la libertà più bella, la libertà direi più libera, è la libertà di dare. Perché? Perché chi possiede sovente è posseduto. Ecco il punto importante da comprendere, che sovente io divento, per così dire, proprietà di ciò che possiedo.
Ecco, quindi anche qui ritorna allora la norma evangelica, cioè non ci dobbiamo liberare dalla proprietà, dal possedere, non è questo che ci viene richiesto, ma dall'essere posseduti.
Ci dobbiamo liberare dall'essere posseduti dalle cose
dalle
che
cose,
possediamo,
certo.
Dalle cose anche che possediamo, soprattutto da quelle. Ecco perché non possiamo affermare la libertà di possedere senza affermare, come ancora più grande, la libertà di dare, la quale libertà, potrei dire, è in fondo la vera libertà di Dio, perché Dio è colui che dà, diciamo così, per definizione, ed esprime così la sua libertà dando. Quindi la libertà di dare è in fondo una libertà divina che ci è offerta e che è bellissimo se noi riusciamo a viverla.
Ringrazio innanzitutto Paolo Ricca, soprattutto per aver concluso sul dono il tema del rubare. Lo ritroveremo sabato prossimo con l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. Grazie anche a Giovanni Bianchi e Mariano Mazzeo per i loro interventi, a Massimo Clementi e Lorenzo Grego per il lavoro tecnico e Antonella Borghi che ci ha seguito in regia. Grazie da Gabriella Caramore, a domani.
Abbiamo trasmesso Uomini e i profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca, nona puntata, In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.